Benvenuti su Kick Off, formato 5x30. Una conduttrice ed il suo ospite. 5 domande e 30 minuti di tempo per raccontarvi l'ultima partita giocata dalle nostre Juventus Women. Eccoci tornati, quindi abbiamo visto la partita contro, com'è andata la partita contro la Roma, e torniamo all'attualità, perché lo scorso weekend la Juve ha affrontato il Como. Intanto giustamente vi ripresento il mio ospite di questa puntata, che come con la partita col Como è ancora Salvatore Reale. Ciao Salvatore!
Ciao ancora a tutti quanti, è un piacere riessere ancora con voi.
Siamo ancora qui, fino a stancarvi. Allora, dicevo, torniamo all'attualità, torniamo alla partita contro il Como, perché sconfitta contro la Roma, settimana non dico di polemiche, ma forse diciamo di incertezze, visto com'è andata, arriva una partita tutt'altro che facile, perché il Como, l'abbiamo parlato prima, è una squadra in forte crescita, una squadra che ha entusiasmo, una squadra che ha anche colpi e che ha niente da perdere, perché non aveva niente da perdere contro la Juve, va a giocare in un campo difficile dopo una sconfitta del genere e tira fuori una grande prestazione, quasi perfetta, vittoria per 3-0 e praticamente una partita in cui ha sofferto niente e ha creato tanto, quindi forse il sogno di ogni allenatore.
Sì, sicuramente era una partita difficile per le condizioni che abbiamo spiegato prima, ovvero uno scontro contro una squadra che è in salute e ha entusiasmo, quindi sul proprio campo, e la Juve veniva da una sconfitta comunque importante, perché perdere in casa lo scontro diretto contro la Roma sicuramente ha lasciato degli strascichi, e sicuramente, da come abbiamo visto anche nella settimana che ha preceduto questa partita contro il Como, le ragazze e il mister hanno ribadito più volte che sarebbe servita comunque una reazione, ed era importante ottenerla. Quindi questa vittoria in trasferta, nel modo che hai ben raccontato, sicuramente può far passare dei giorni tranquilli, e comunque può fare rendere felice i propri tifosi, perché comunque è quello che ci aspettavamo tutti quanti noi.
Quindi a livello mentale la Juve ha risposto da grande squadra, e non posso dire ce l'aspettavamo, perché l'anno scorso certe volte è mancata su questo punto. Quindi questo la sta aiutando nella continuità, la sta continuando sicuramente a trovare confidenza ancora con la vittoria, a rafforzare il fattore mentale, no? Che poteva essersi inclinato contro con la Roma, ricominciare a correre. E Salvatore, ti chiedo, dal punto di vista proprio dell'importanza di questa vittoria arrivata in questo modo, può essere magari una partita che, anche in vista della prossima, che sarà un'altra grande partita, quella a Biella, che si giocherà contro l'Inter questo weekend, può essere davvero quella che poi può portare di nuovo fiducia a trovare un'altra vittoria e quindi continuare a rimanere agganciata la Roma, il discorso che facevamo nella puntata precedente?
Sì, perché come ha detto giustamente Montemurro, non doveva essere una ripartenza, bensì doveva essere una continuazione di quel percorso che la Juve ha fatto fino adesso, perché comunque non dimentichiamoci che, al di là della sconfitta di domenica scorsa contro la Roma, la Juve aveva vinto tutte le gare fino a quel momento disputate in campionato. Quindi sicuramente la Juve stava facendo bene, e uno scontro diretto perso, magari anche per episodi, perché comunque, come abbiamo detto precedentemente, ci sono stati gli errori macroscopici in difesa che hanno portato alla sconfitta. Quindi una partita persa in quel modo non doveva comunque far perdere tutte le certezze alla Juventus. Quindi la vittoria contro il Como, nel modo in cui l'ha ottenuto, quindi giocando bene, trovando comunque continuità, rabbia, ferocia nell'ottenere questa vittoria, sicuramente può essere stata importante. Questo non era scontato, perché come hai detto giustamente tu, l'anno scorso troppe volte abbiamo sbagliato queste partite, ed è stato anche il motivo per cui non abbiamo poi vinto il campionato alla fine, perché la Roma è stata più costante. Invece contro il Como la Juve ha messo in campo quella determinazione necessaria per vincere, e questo è sicuramente l'aspetto più importante che ha catturato l'attenzione di questa partita.
Allora passiamo al secondo tema, quindi andiamo a vedere un po' più in dettaglio la partita con il Como. Un po' l'abbiamo accennato prima, è stata una partita che ha visto la Juve dominare il campo nel primo tempo, ma direi, oserei dire, soprattutto poi nella ripresa. Juve che soprattutto a livello di centrocampo, con Caruso e Grosso che stanno impressionando, Caruso ma anche Grosso, hanno tenuto il Como praticamente costantemente nei propri ultimi 35-40 metri al massimo, e la Juve anche appunto nel primo tempo ha creato tante occasioni, ha segnato anche il 2-0 che è stato annullato per un fuorigioco che forse non c'era, tra l'altro un gran bel gol,
bellissimo,
di Caruso,
bellissimo,
esatto,
gol.
Che poi si è rifatta con un gol forse più bello,
ancora più bello, più difficile
ecco,
forse.
Nel secondo tempo, e quindi ti chiedo, è stata la Juve forse che ci aspettavamo o che sognavamo dopo appunto la partita contro la Roma, e quali sono state secondo te le chiavi appunto di questa partita?
Allora, la Juve è stata sicuramente molto più attenta rispetto alla gara con la Roma, e non a caso Cascarino e Salvai, che contro la Roma avevano fatto due errori importanti, sono di quelli che forse hanno reagito meglio a questo tipo di impegno. Caruso e Grosso stanno confermando, come hai detto tu, un rendimento e un valore secondo me a livello europeo, perché comunque stiamo parlando di due giocatrici che secondo me potrebbero giocare tranquillamente anche in altri ambienti più competitivi del nostro campionato di Serie A, anche se sono felicissimo di averle entrambe alla Juve. Hanno gamba, hanno tecnica, hanno valore, e ti permettono comunque di sostenere un centrocampo, anche se io credo che questo tandem ha bisogno di un giocatore in più, una giocatrice in più di equilibrio, per poter far sì che Caruso e Grosso riescano a coprire ancora maggiormente campo e andare anche in posizione più offensiva, perché entrambe, Caruso la conosciamo, ha fatto 50 gol in 5-6 anni, quindi stiamo parlando di una giocatrice che vede molto bene la porta. E Grosso finalmente sta trovando anche quella continuità sotto porta che gli difettava una volta arrivata la Juve. Quindi con una giocatrice in più in mezzo al campo, che è più importante, secondo me possono ancora rendere maggiormente. E poi abbiamo ritrovato comunque dal primo minuto Lenzini e Cantore, che contro la Roma non c'erano. E quindi, come dicevamo, è sicuramente un aspetto importante da non sottovalutare.
Ne abbiamo parlato, quindi entriamoci, ne hai parlato, l'hai citata, entriamoci proprio in pieno. 50 volte Arianna Caruso, cioè Caruso arriva quando nasce la Juve, aveva mi sembra 17 anni, perché lei è una classe 99, sì. La Juve è nata nel 2017, 18enne, quindi 17 anni, appena 18enne. E in 7 stagioni, quindi se non faccio i calcoli errati, 6 stagioni, cioè questa è la settima, quindi 6 sì, stagioni e un pezzettino, da centrocampista, a volte anche utilizzata quasi davanti alla difesa, segna 50 gol, e di questi diciamo che almeno un terzo sono gol molto molto belli. Non è un numero banale per una centrocampista.
No, assolutamente. Ormai Caruso, come hai detto tu, ha aggiunto già le 100 presenze con la Juve da un po' di tempo. Mi sembra adesso, ormai sono anche di più. Insomma, 100 partite mi ricordo che le aveva raggiunte forse nel 2021, se non ricordo male.
Sì,
Quindi,
mi sembra che sia quella che ha più presenze in assoluto a
ecco.
livello di Juve.
Cioè, stiamo parlando di una ragazza che comunque è ancora molto giovane, ha già raggiunto oltre 100 presenze con la Juventus, ha fatto 50 gol e sembra non fermarsi, nel senso che è una giocatrice di prospettiva di una qualità tale che può ancora migliorare e determinare ancora. Per questo motivo dicevo prima che secondo me dovrebbe essere messa in condizione di poter essere ancora più determinante, perché secondo me è la base su quale dobbiamo costruire la Juve del futuro. Io l'ho sempre detto, per me Boattin, Caruso, Grosso devono essere le basi della rinascita juventina, perché sono quelle giocatrici che ormai sono di livello internazionale. Ecco, in questo momento Caruso sta giocando anche in mezzo al campo, perché sta giocando comunque con Grosso quasi davanti a difesa, quindi qualche metro indietro rispetto a quello fatto negli ultimi anni. Ecco, secondo me potrebbe essere migliorata ancora, sfruttando ancora meglio, secondo me.
Tra l'altro io avevo fatto questa battuta forse contro il Milan, quando abbiamo registrato la partita contro il Milan, avevo detto, lei la spostano indietro, probabilmente può giocare anche da difensore centrale o in porta, ma tanto se non più la sposti indietro e più la porta si accorcia. Se un Maometto non va dalla montagna, la montagna va da un Maometto. Ormai
Emblematica l'azione del gol, ha preso palla
sì.
da prima di centrocampo, l'ha portata, anzi io aspettavo che la passasse a qualche compagna che si era smarcato molto bene, sia a destra che a sinistra, invece ha aspettato, aspettato, aspettato per poi dopo decidere di risolvere da solo, che forse ha fatto la scelta migliore.
Sì,
Questo
anche
non
perché
può.
aveva visto fino a quel momento che si erano sbagliati anche dei gol assurdi. Quindi ho detto, aspetta, mo,
Certo.
visto che lei è romana, mo ci penso io. E si è ripresa quello
Certo.
che gli avevano tolto il primo tempo, un gol quasi mezza rovesciata dall'area di rigore, perché appunto lei è bravissima, anche tira i rigori, è una centrocampista completa,
Ma infatti
davvero.
questo è quello che mi entusiasma di lei, insomma, è una giocatrice che è completa, parola giusta proprio completa, perché sa offrire quantità, sa offrire qualità, è bravo nei calci piazzati. La conclusione da fuori, si riesce bene, legge le situazioni. Secondo me non possiamo pretendere nulla di più da una giocatrice del genere, mezzo campo.
Secondo te il salto in avanti che ha fatto quest'anno, perché è chiaro, si sta migliorando di anno in anno, ovviamente, e si vede questo, ma forse quest'anno ha fatto un salto a livello mentale, che poi si traduce anche a livello tecnico con le giocate che stiamo vedendo, quelle più o meno le ha sempre fatte, ma proprio a livello mentale, anche in termini di continuità. E non è un caso, secondo me, proprio che ha iniziato a determinare anche il nazionale. Ci ricordiamo il gol vincente contro la Svizzera, assegnato ai mondiali. Quindi, ed è stata sempre una delle migliori in campo in quelle tre partite disgraziate. E quindi veramente forse il salto in avanti che ha fatto in questi ultimi mesi è stato proprio a livello di mentale, di fiducia, che le permette di essere veramente così importante, non solo per la Juve, ma appunto anche sulla nazionale. E pensando a lei, pensando a un centrocampo con lei, con Giuliano, con Greggi, diciamo che Soncin è abbastanza facilitato su questo, perché si ritrova comunque un centrocampo con i fiocchi. Magari poco fisico, forse manca una giocatrice alla Pedersen, un po' più fisica, però a livello di qualitativo e anche a livello di caratteristiche è un gran centrocampo per la nazionale.
Sì, sicuramente Caruso ha fatto quel passo in avanti perché? Perché comunque si è trovato in questi ultimi anni a dover prendere sempre più spazio in una Juventus che via via perdeva le giocatrici più importanti, perché se pensiamo che quando è arrivata alla Juventus aveva davanti a sé appunto a parte Pedersen, aveva aveva Rosucci, aveva Cernoia, aveva le migliori giocatrici forse del panorama italiano in quel momento. Poco alla volta queste giocatrici, per calo di forma, via per infortuni o per avanzamento anche dell'età, hanno via via lasciato spazio a Caruso, che comunque è stata brava a esserci sempre, perché comunque Caruso in questi anni ha avuto sempre un rendimento costante in termini di presenza e di continuità, sia in campo come gol che come prestazioni. Quindi poco alla volta, con l'avanzamento in queste gerarchie, sicuramente si è trovata essa quella più esperta o quella su cui fondare il proprio gioco. E come hai detto giustamente tu, non solo la Juve ma anche il Nazionale ha avuto la possibilità di giocare sempre, e giocare sempre, come sappiamo, è il motivo principale per cui la giocatrice migliora. A non giocare sicuramente non diventi più brava, ed è il motivo per cui dicevo nella puntata precedente anche di Cantore, che secondo me è ora che faccia qualcosa di qualità in termini di rendimento, però deve passare dalla continuità anche dell'impiego.
E forse con l'infortunio di Bonansea, con le difficoltà di Tomà, forse proprio questo è anche il momento di Cantore, dove ha veramente la sua occasione per prendersi probabilmente la titolarità della Juve del presente, magari anche del futuro, anche perché anche a livello del panorama italiano, tolta Glionna, a livello proprio di ali di giocatrici offensive, anche viste l'età, è quella che proprio anche a livello fisico e poi a livello internazionale ha più possibilità di determinare, no? Di reggere anche l'impatto fisico.
Sì, sicuramente. Glionna, tra l'altro, è un altro mio pallino a fine dei tempi che la Juve, e sinceramente mi è sempre dispiaciuto il fatto che la Juve poi l'abbia scambiata sempre a Bonfantini, che era comunque ed è comunque un'altra giocatrice che può sicuramente diventare più importante di quello che ha dimostrato fino adesso. Sicuramente Cantore è migliorata tanto e può in questo momento sfruttare quel buco che abbiamo sugli esterni, perché Tomà sembra ancora un punto di domanda, ma più che altro perché Montemurro secondo me deve ancora capire come impiegarla o dargli quella fiducia che dicevamo è un po' restio a dare con le giocatrici nuove. Berenstein è sicuramente un punto di forza della Juve, però è sempre molto costante. E poi trattiamo l'argomento Bonansea, che è in una fase calante ormai importante. Ecco, il Cantore secondo me può finalmente ritagliarsi quello spazio che merita, in un ruolo che comunque deve essere quello. L'anno scorso spesso entrava in campo come vice Girelli o comunque come seconda punta e non metteva in mostra le carte cui invece può fare meglio. Quindi secondo me, se Cantore è tranquilla e sfrutta bene questa possibilità, credo che quest'anno possa essere per lei l'anno della consacrazione.
Tra l'altro, venendo indietro al tuo discorso e pensando anche a un futuro non così lontano ma prossimo, pensando a chi c'è in giro, e mi riferisco a Chiara Beccari, Cantore, specializzarsi diciamo in questo ruolo di ala del ruolo di Bonansea, può anche poi giovarle quando Chiara Beccari tornerà e immagino prenderà l'eredità di Girelli al centro dell'attacco, anche perché non credo che una giocatrice del genere, delle sue caratteristiche, io mi oppongo, non so se mi segui Salvatore, non, è un po' sprecato farla giocare all'ala, parlo appunto di Beccari, quindi deve giocare al centro dell'attacco e deve sprigionare tutta la sua forza e le sue qualità.
Sì, assolutamente. Tra l'altro Beccari ha vinto anche il premio come Golden Girl, esatto, come miglior giocatrice giovane italiana, quindi, e poi ha fatto bene comunque anche nazionali mondiali. Sicuramente è stata una delle più positive questa spedizione, quindi ha fatto bene a Juventus a mandarla in prestito ancora un anno a Sassuolo e darla quella continuità che sicuramente la Juventus quest'anno non avrebbe avuto, perché comunque Girelli è difficile da scardinare ed è sempre una giocatrice di una certa esperienza a cui non si rinuncia facilmente, visto poi anche il rendimento che sempre offre, e quindi sicuramente non avrebbe avuto quello spazio che meriterebbe. Però ormai deve entrare nell'ottica, entrare, entrare nell'ottica che l'anno prossimo deve rientrare alla base e deve cominciare poco alla volta a prendere quello spazio, magari proprio all'ombra di Girelli o comunque con l'aiuto di Girelli stessa. E Cantore in questo ragionamento l'anno prossimo deve essere già un punto fermo, quindi quest'anno per me è importantissimo che lei dia continuità al rendimento.
Sì, tra l'altro non dimentichiamo che nell'attacco le abbiamo citate tutte, abbiamo dimenticato solo lei, poverina, c'è anche Nistro, ma anche da lei ci aspettiamo, un po' tutti ci aspettano come vice Girelli o come anche, speriamo, Spodesti Girelli, perché vorrebbe dire che è arrivata a un livello altissimo, alto, possa fare bene, possa dare il suo contributo un po' come aveva iniziato a fare nell'ultima parte di stagione, dove dopo aver trovato il primo gol a Milano aveva iniziato a trovare con più facilità la rete.
Sì, diciamo che Nilsson deve fare gol, perché comunque l'attaccante dobbiamo vederlo sotto questo punto di vista, perché lavora bene, si impegna, è importante, però alla fine deve fare gol. Ecco, i gol forse sono ancora quella carenza che lascia un po' il giudizio in sospeso, e anche lei per quest'anno deve, con il probabile arrivo di Beccaria l'anno prossimo, deve fare il salto di qualità, perché stiamo guardando Girelli che sembra un punto fermo, Nistro deve dimostrare di essere migliore di Beccaria, perché non è detto che l'anno prossimo ci possono essere entrambi.
Ok, allora abbiamo visto un po' come cosa è successo col Como. Tra l'altro mi viene un po' da ridere perché abbiamo citato Tomano, si capisce cos'è, poverina, ha trovato anche il suo primo gol con la maglia della Juve in campionato, perché se non sbaglio aveva già segnato in Coppa Italia a Verona col Chievo. Tra l'altro prima aveva sbagliato appena entrato un gol clamoroso.
Sì,
da mettersi nelle mani e nei capelli a porta vuota.
No, infatti, guarda, sinceramente io credevo che quest'anno incidesse maggiormente nell'attacco della Juve. Credevo che fosse fin da subito più inserita e più incisiva. Sono rimasto un po' sorpreso da questo mancato impiego, però ribadisco, non vedo Tomà tutti i giorni, sicuramente Montemurro avrà avuto le sue motivazione per non impiegarla, però mi aspettavo una giocatrice più incisiva, come lo era poi nel Milan, per quanto riguarda il contesto del Milan.
Sì, certo, non è una giocatrice, l'abbiamo detto più volte, lo ribadiamo, che non che mira, perché sicuramente lei sì, però vedendo da esterno non ci aspettiamo una Tomà che diventa titolare della Juve, magari. Però sicuramente è una giocatrice che magari in alcune partite, quando si alza bene la mattina dalla parte giusta, può anche poi incidere, come il termine che poi si usa sempre di spaccare le partite. Certo, sarebbe stata bella vederla in contesto europeo, forse in contesto europeo in cui la Juve avrebbe trovato più campo, quindi avrebbe potuto andare a esaltare le sue qualità fisiche, le sue qualità di corsa, potevamo vedere una Tomà più incisiva. Qui dove le squadre generalmente che giocano contro la Juve la aspettano, e quindi c'è poco campo per sprigionare la sua velocità, forse
ma Tomà poteva essere quella giocatrice che, come Bonfantini l'anno della Champions, poteva entrare
e
risolvere la partita in Champions. Questo poteva essere. Sicuramente qui si gioca il posto con Cantore, perché la Juve in questo momento sembra aver trovato una quadratura con questo modo di giocare, quindi con tre giocatrici dietro a Girelli. A questo punto fermo restando Girelli e Nistro come punti centrali, e Berestin a sinistra, gli altri ruoli sono diciamo il trequartista, dove sembra che Garbinò e Unasdotti si giocano questa posizione, e dall'altra parte c'è Cantore con Tomà, che potrebbero duellare per questo ruolo di esterno destro.
Comunque vedremo. Tra l'altro sono anche curiosa di vedere Montemurro che formazione metterà giù contro l'Inter, una partita che avrà un significato speciale, l'abbiamo citata la scorsa puntata, Salvatore Pedersen, che forse tra l'altro è anche infortunata, quindi forse magari non ci sarà neanche, però sicuramente sarà in tribuna. Sophie tornerà a casa, e quindi sarà bello rivedere volti amici, anche come è stato per Rita Guarino, ovviamente non la dimentichiamo. Comunque, detto questo, nelle altre partite di A, quindi quarto tema, cosa è successo nelle altre partite di A? L'Inter un po' a fatica vince contro il Pomigliano, che sembra aver deciso di continuare a giocare. Probabilmente si è fatto due conti, a livello economico gli conveniva continuare a giocare. Lo dico un po' tra i denti.
Probabilmente sì.
La Fiorentina alla meglio photo finish contro una Samp che in queste ultime partite sembra in crescita, quindi è una squadra che potrebbe andare magari fare il suo onesto campionato come ha fatto tutti gli anni. La Roma gioca a tennis contro Napoli 6-0 alla vigilia della Champions, e la partita che ha forse riservato la sorpresa più grossa, tolgo il forse, è stato il Milan. Milan che pareggia solo 1-1 a casa con il Sassuolo, tra l'altro nel Sassuolo si decide tutto nei primi 6 minuti, perché segna dopo 3 minuti Bergamaschi, e pareggia tra l'altro Beccari su assist di un ex Juve, Anaïta Zemanian, visto che Chiara la citavamo prima. Però un Sassuolo che non è il Sassuolo che ci si aspettava dei tempi belli, no? Dove era stabilmente fra le prime 3-4 della classifica, che dava filo da torcere alla Juve capolista, la squadra più forte, e che, visto anche a Biella, è stato regolato senza troppe difficoltà dalla Juve. E un Milan che diventa sempre più, io userei il termine, inquietante, e mi piange il cuore vedere appunto il Milan in questo stato, soprattutto per Valentina Cernoia, che quest'anno è andata a giocare nella squadra rossonera.
Sì, sicuramente, come dicevamo prima, il Milan è la grande delusione di quest'anno, perché comunque è una squadra che ci aspettavamo, e credo che sia anche negli obiettivi della società stessa duellare con le prime della classe per entrare stabilmente nel pool scudetto. Poi siamo d'accordo che Juventus e Roma sono un passo sopra, però diciamo che Milan doveva essere con l'Inter, con la Fiorentina, a giocarsi gli altri due posti. Ecco, invece questo non sembra accadere, nonostante il Milan ha una rosa con dei giocatori importanti, perché comunque pensare a una Bergamaschi, a Cianoia stesso, a Giuliani in porta, a Staskova davanti, anche a Slani, non è una squadra sicuramente di basso profilo, come sta dimostrando invece di essere attraverso la classifica. Da Sassuolo invece sì, ci si aspetta un po' di più, però non dimentichiamoci che è una società che fa della valorizzazione delle giocatrici il punto di forza, quindi una prestazione del genere ci può stare, così come anche una classifica che può non essere tra le prime della classe. Ecco, io da Sassuolo mi aspetto un campionato di metà classifica tranquillo, da non retrocedere, però non ritengo che possa o debba avere come ambizione quella di arrivare tra i primi quattro, perché sarebbe un traguardo molto prestigioso, ma secondo me davanti ci sono delle società che devono avere come obiettivo primario invece uno maggiore rispetto al Sassuolo.
Allora, dando un occhio velocemente alla classifica, esiste una spaccatura tra il pool scudetto e il pool retrocessione.
Sì, perché è evidente.
Tra l'Inter e il Como, che sono quarta e quinta, e il Milan, che è sesto, ci sono già 5 punti, che in 7 giornate non è assolutamente poco. Quindi sembra quelle cose che dicevamo, il Como può essere una sorpresa, attenzione, il Milan se non si riprende. diciamo che le giornate ci sono ancora, perché vabbè, comunque ridendo scherzando, siamo già arrivati quasi alla fine del girone di andata, mancano solo due partite. Però il Milan devi ricominciare a fare punti e cominciare a farli velocemente, perché se no mi sa che questa primavera avrà l'onta, perché per il Milan è un'onta, visto anche appunto il po' di giocatrici che citavi prima, di giocare nel gruppo retrocessione, e sarebbe veramente clamoroso.
Ci sono ancora 10 giornate, perché siamo arrivati alla settima, dobbiamo giocare all'ottava, quindi abbiamo ancora 10 giornate davanti a noi. I punti ci sono, però l'inversione di tendenza a livello di risultati deve essere sicuramente decisiva. E Milan quindi non può permettersi né pareggiare col Sassuolo, deve cercare di fare qualche punto o rischiare anche di fare il colpaccio contro Fiorentina, Como, Inter. Poi certo non pretendo che vinca contro Juve-Roma, però può sicuramente fare meglio, cosa che il Milan invece quest'anno non ha ancora fatto, perché mi sembra che non abbia vinto alcun scontro diretto, perché ha pareggiato, mi sembra, Como, pareggiato, se non ricordo male, con le altre squadre.
Napoli ha vinto il 92esimo, quindi
Sì, comunque è una costanza di rendimento che sicuramente non è da Milan, ecco, non può essere sicuramente accettato. Quindi mi aspetto che il Milan in queste 10 giornate cambi veramente marcia, se vuole ambire ad arrivare nella pool scudetto. Diversamente sarebbe, come dici giustamente tu, un'onta, perché ha dei giocatrici che sicuramente hanno un'esperienza tale che non possono permettersi di accettare una pool salvezza così dopo tanti anni di vertice.
No, poi sarebbe a me, per me sarebbe divertente da un certo punto di vista vedere se salvano Ganza anche questa volta con un risultato così scadente, perché sarebbe veramente,
credo che sia
veramente
difficile, però non posso.
Però con quello che abbiamo visto in questi mesi, in questi anni, la mano sul fuoco non ce la metterei. Tra l'altro sono andata a vedere il calendario del Milan delle prossime 5-6 giornate, vabbè, a parte che è talmente corto su 11, però a parte la prossima che gioca in casa ancora con la Sampdoria, poi ha, e però Sampdoria è ripresa, ha l'Inter fuori casa, la Roma fuori casa, il Napoli in casa, la Juve fuori casa e poi al Como in casa.
Sì, appunto, come dicevo prima, non è facile, ribadisco, non deve magari vincere contro Roma-Juve, ma oltre a fare i punti ovviamente con quelle sotto di loro, deve sicuramente provare a vincere contro Inter, perché comunque è l'unico modo per recuperare qualche punto dal gruppo davanti, altrimenti sì, 5 punti di distacco sono tanti.
Sì, no, tra l'altro 5 punti di distacco, diamo, anche se non è così, per assodato che possa farne 6 in casa contro Sampdoria e Napoli. Nelle altre 4 partite sono 4 partite contro 4 che sono in questo momento nella zona della pool scudetto, tra cui 3 fuori casa, e di cui Roma e Juve, dove rischia seriamente di fare 0 punti. Diciamo che se perde il derby rischia magari di andare a giocare la partita contro il Como ad averne 8 punti di distacco, e proprio anche dal punto di vista visivo diventa poi pesante, diventa una partita con una pressione incredibile per le giocatrici rossonere, quindi veramente sarà vedremo partita dopo partita cosa succederà, però veramente questo andamento del Milan è qualcosa che non penso che nessuno si aspettava, con una rosa del genere, nonostante, aggiungo io, un allenatore del genere potesse fare un inizio così, così brutto. Prima di chiudere, Salvatore, andiamo a vedere cosa è successo, se sei d'accordo, perché ci sono alcune cosine da dire nella prima giornata di Champions League che si è giocata un paio di giorni fa, tra martedì e mercoledì, perché ci sono stati due o tre risultati clamorosi e qualcuno a sorpresa. Vabbè, a livello numerico fa un po' sorridere che Lione Slavia Praga sia finito 9-0, quindi Lione abbia vinto a Praga con 9 gol di scarto. E io ricordo che lo Slavia Praga è una di quelle squadre che gravitano sempre fra la seconda e terza fascia, quindi fa un po' ridere che il ranking sia così disastrato.
Sì.
Ponga dei, come dice qualcuno, dei gironi da Europa League come il B, la e B, e dei gironi da C e D dove praticamente ci sono due prime e due di prime fasce e due di seconda fascia e veramente sono veramente partite spettacolari. Una di queste è stata tra l'altro Real Madrid Chelsea, dove non so se hai visto, è successo un po' di tutto a livello arbitrale, e potrebbe essere una di quelle partite dove verrà presa come manifesto del perché il VAR deve essere messo già dai gruppi, perché
sì.
A Real Madrid, al Chelsea è stato annullato un gol di fuorigioco che era in gioco di un metro ed è stato dato un rigore contro che era un metro e mezzo fuori.
Sì, è stato clamoroso. Ho visto i fermi immagini e devo dire che abbastanza, cioè è anche strano, ormai al giorno d'oggi, abituati come siamo a vedere il VAR a questi livelli, ad alto livello professionista, adesso accettare questo tipo di errori macroscopici, qui proprio non possiamo vedere in televisione una partita nella quale ci sono questi errori. Assurdo,
no,
inconcepibile al giorno d'oggi.
Che poi, permettimi, con tutto il rispetto del mondo, fosse successo in Sappolten-Brann, che è stata un'altra partita che si è giocata in questa giornata, sarebbe stato detto, però vabbè, è una partita di secondo piano, tra virgolette. Però che succeda in Real Madrid-Chelsea, nello stesso anno in cui Wolfsburg, Arsenal e Juve vanno fuori per questo meccanismo cervellotico dai neanche arrivare ai gironi di UEFA Women's Champions League, e aggiungo anche Manchester United, mettiamo queste quattro,
sì.
Diciamo che non è una bella pubblicità per la UEFA, e che quindi già magari dal prossimo anno, probabilmente fra due, si spera, si possa mettere qualche pezza, iniziare dal goal line technology, iniziando appunto da un VAR anche centralizzato, non deve esserci un VAR su ogni campo, un po' come succede in America o in altri sport, perché comunque parliamo di 8 partite per girone, e comunque si gioca sempre, non si gioca su campi che non sono attrezzati, o comunque le squadre che ci vanno a giocare in Champions League, forse magari potrebbe esserci qualche eccezione, ma a quel punto si potrebbe magari aprire un fondo per aiutare queste squadre a pagare un campo maschile che possa supportare il VAR. Non so, adesso io sto dicendo così, e anche a livello di spettacolo dovrebbe essere un livello dove il VAR è completamente accettato. E quindi chiusa questa cosa, da sorridere, se fosse successo noi avremmo scaraventato
l'arbitro. Credo che possa aver capitato ogni tifoso di ogni qualsiasi squadra. Credo abbia avuto questa reazione.
Ma poi, che però, a livello di squadre, che sia successo contro il Chelsea. Chelsea è una squadra molto importante che investe tanto a livello femminile, quindi sicuramente si faranno sentire. Poi c'è stato a livello che ci ha fatto anche un piccolo favore noi, perché ci ha regalato 0,1 punti di coefficiente la Roma, che ha fatto un'impresa in casa del Bayern, rimontando da 2-0 a 2-2, con un pizzico di fortuna e un pizzico di sfortuna alla fine, perché poteva anche vincere alla fine. E Barcellona solito schiaccia Sassi 5-0. C'è stata forse le due sorprese sono state l'Aken, che è andato a vincere in casa del Paris la squadra che ha buttato fuori prima l'Arsenal e poi il Wolfsburg.
Sì.
E poi il PSG che cade clamorosamente in casa dell'Ajax. Io vorrei dirvi, ve l'avevo detto sull'Ajax, però ve lo dico, ve l'avevo detto, occhio sotto il ruotare questa squadra, perché la Roma veramente ha preso la quarta peggiore squadra che poteva capitare, perché gli olandesi sono veramente bravi, ci sono soprattutto due giocatrici, soprattutto le altre, che sono la punta e la centrocampista, Sherida Spitze, ripeto, che è anche il capitano dell'Olanda, che sono la Spitze, giocatrice di livello totale, è una delle migliori centrocampiste del mondo. E l'attaccante invece una giocatrice che probabilmente il prossimo anno vedremo in un top club.
Sì, sicuramente, ma anche io ti dico la verità, faccio molta fatica a vedere questa Champions League, perché questa formula alterna, come dicevi tu, a partite con squadre top, a squadre che non le ritengo tali da giocare una competizione simile. Considerando appunto quelle che sono rimaste fuori, al di là della Juventus, che però è da considerare comunque una delle squadre a livello europeo di maggior vista. Sì, è una Champions che sta, secondo me, confermando i valori che si potevano aspettare, con qualche sorpresa ogni tanto. Io sull'Ajax avevo avuto modo di vederla dal vivo durante una delle mie visite, quando collaboravo con Ajax. E devo dire che fin da allora si vedeva una società che innanzitutto crede tanto in questo tipo di settore femminile, considerando veramente come la prima squadra maschile, al di là che adesso stia andando molto molto male. Quindi sicuramente una società e un club che tiene in particolar modo al valore di questa squadra, quindi sicuramente potrà far bene e non è una squadra da sottovalutare. La Roma, come dicevo prima nella puntata precedente, ha l'impegno della Champions, ma queste partite ti danno tanto, perché saper rimontare sul campo importante come quello del Bayern avrà sicuramente richiesto un carico mentale e di energie importante, ma il risultato positivo e la consapevolezza di poter stare dentro questo tipo di campionato, questo tipo di torneo, ti fa crescere ulteriormente. Quindi complimenti alla Roma e spero per loro che continui questo tipo di percorso, perché ne gioverebbe non solo il calcio italiano, ma anche tutto il movimento femminile in generale.
La prossima giornata poi vedremo cosa succederà, si giocherà a dicembre, quindi passeranno due settimane, scorrendo le partite, forse quelle le partite più interessanti saranno Paris Real Madrid, Bayern Ajax ovviamente, ma forse la partita proprio di cartello sarà PSG Roma. Scusate, stavo leggendo la giornata 3.
Sì, infatti sto dicendo, sì, cioè, giocheranno questa settimana. Infatti,
mi è venuto il dubbio, perché ho detto: ma come, la Roma già ne gioca due in trasferta? Come non detto, allora ci saranno, vedendo
Roma Ajax e Paris Bayern.
Roma Ajax, Paris Bayern, che diventa già una partita delicata per il Paris. Perché avendo perso in Olanda potrebbe trovarsi magari a 4 punti dalla Roma, e quindi il doppio poi confronto nella terza e quarta giornata sarebbe veramente delicato, una grande occasione per la Roma. E poi Chelsea-Paris, dove probabilmente vedremo anche una reazione nervosa del Chelsea, e si giocherà la prossima settimana, quindi per la Roma iniziano le partite da un giorno ogni 3 giorni. Quindi i discorsi che facevamo prima, vedremo come riuscirà, soprattutto a livello mentale più che fisico.
Ma da questo primo giro devo dire che ha affrontato la Juve vincendo in casa della Juve, poi ha affrontato la partita col Bayern facendo bene, poi appunto in mezzo c'era anche la partita col Napoli che è stata una passeggiata, comunque non ha avuto questo tipo di defiance che si poteva aspettare, e credo che possa far bene. Secondo me fino a gennaio la Roma potrà gestire molto bene questo doppio impegno. Ecco, da gennaio avanti sarà il vero banco di prova.
Quindi abbiamo un po' guardato anche cosa è successo in Champions. Io direi, Salvatore, di chiudere con una bella notizia, così siamo un po' che riguarda noi direttamente, ovvero che con la sconfitta del Sampoltene, e probabilmente arriverà anche la sconfitta la prossima giornata perché giocherà in casa con Lione, quindi quella sì che sarebbe una sorpresa più che clamorosa, possiamo dire che la Juve al 100% finirà come si chiama, l'anno al 30 giugno 2023 fra i primi 8 posti, fra la top 10 della classifica, rimarrà tra le prime 10 del ranking europeo. Visto che la Juve prematuramente è uscita subito, alla seconda partita, direi che va bene così, no? Che ci teniamo stretto questo, e speriamo poi il prossimo anno di poter di nuovo vivere queste partite e di vivere di nuovo le attese, le notti europee, che poi hanno mostrato molte volte anche rispetto al campionato la migliore versione della Juve e di determinate giocatrici. Penso per esempio a Beresteyn, che ha fatto vedere in Europa con la maglia della Juve delle gran belle prestazioni, dei gran bei gol.
Sì, sono convinto anch'io, e spero, mi auguro soprattutto in una formula di Champions che, come dicevo prima, possa valorizzare maggiormente il movimento, perché io do anche da tifoso Arsenal. Quest'anno è stata una doppia mazzata che non mi aspettavo, non avrei voluto vedere. Quindi, a dire di tutto, la mancanza di queste squadre, anche il Wolfsburg stesso, insomma, si sente.
Diciamo che la prossima settimana, il 22 novembre alle ore 18:45 per le due ore successive, quindi poi fino alle 8 e fa un quarto, fino al quarto alle 9, di certo non ti metterai davanti la TV su YouTube a vedere Bran Slavia Praga.
No, assolutamente.
Con tutto il rispetto per queste due squadre. Allora, Salvatore, io ti ringrazio, anche perché abbiamo registrato una dietro l'altra due puntate. Ti avevo detto che non ti avrei chiamato per una partita difficile, visto che tu eri stato il mio compagno, il mio ospite, per raccontare cosa era successo nella sciagurata partita contro l'Eintracht Francoforte, per rimanere in tema europeo, però diciamo che con la Roma non ho rispettato la mia promessa, però poi mi sono riscattata con il Como, quindi alla fine poi è andata.
No, è sempre un piacere, sempre un piacere parlare con te e parlare di calcio femminile della nostra Juventus, quindi ti rinnovo comunque la disponibilità di essere sempre presenti e parlare di calcio con te.
Tra l'altro poi a breve, magari poi la prossima settimana, ma quella successiva, che ci sarà la pausa nazionale, faremo il primo podcastone dove parleremo un po' di tanti temi, no, che sono venuti fuori in queste settimane. Uno su tutti, lo lancio così, no? Perché sicuramente ne parleremo, è quello del ritiro della poesia. Sto parlando a livello americano della poesia di due grandissime giocatrici che hanno fatto la storia del calcio femminile, hanno fatto la storia soprattutto della squadra americana. Sto parlando di Megan Rapinoe e di Allie Krieger, che arrivano a giocarsi una contro l'altra la finale del campionato, loro grandissime amiche. Una purtroppo ha giocato solo 3 minuti, poi si è rotta il tendine d'Achille, poverina Megan, però Allie Krieger vince il campionato e quindi chiude questa grandissima carriera, cui gli è mancata solo la medaglia d'oro olimpica, e poi ha vinto tutto, Champions League compresa. E quindi andremo magari a raccontare, a vedere qualche descrizione, andremo a vedere anche un po' come, cosa starà succedendo, cosa è successo, come si sta evolvendo anche la vicenda Rubiales e Hermanoso, andremo a vedere anche le nazionali. Insomma, c'è tante cose in pentola per quanto riguarda il femminile, non solo a livello italiano ma anche poi a livello europeo, e quindi ne abbiamo tanto da parlare. Sicuramente andremo a sforare le ore e mezza lì i limiti temporali li ho già, non li metto. Dove arriviamo, quando finiamo, finiamo. Anche facendo magari una diretta di 24 ore, sto scherzando.
Ci divertiremo.
Non prendetemi sul serio, no, non prendetemi, non sfidatemi, perché lo faccio davvero. Allora, chiudo, quindi ringrazio nuovamente Salvatore. Grazie
ancora dell'invito, è stato un piacere.
Alla prossima con te. Noi ci risentiamo la prossima settimana, dove torneremo regolari. Mi scuso per non aver potuto rispettare la scorsa settimana il podcast con la Roma, ma ho avuto dei problemi personali che mi hanno impedito di registrare. Dove andremo a sentire con un ospite che non so ancora chi sarà, come sarà andata la partita contro l'Inter. Vi saluto, buonanotte o buon pomeriggio se ci state ascoltando il sabato, quindi il giorno dopo, i giorni successivi. Alla prossima, e come sempre, forza Juve.